quale mente contorta ha ideato la nuova arzigogolata formula della Champions? Vi voglio i gironi!
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Che non avete valutato è se chi si pesca nella fascia te lo danno da giocare in casa o fuori. È ben diverso andare a giocare in certi campi, che ne so, a Belgrado, o portarsi a casa la squadra in certi campi caldi della Grecia, o giocare in casa, andare a giocare a Madrid o giocare in casa.
Nessuno ha ancora detto che la formula della nuova Champions, la League Fase come si chiama all'inizio, è praticamente presa dalla bozza d'idea di Agnelli nella prima versione Superlega.
Vlahović la piazza e chiude la partita.
L'unica regola che dovevano mettere alla nuova Champions League è che non poteva più vincere il Real Madrid per almeno 10 anni.
Orsolini! Bologna in vantaggio!
E no, quella regola lì non vale, non si può fare. Io ho sempre pensato che il vero inizio della stagione calcistica, al di là del grande promo delle prime 3 giornate, sia questo, metà settembre. Sarò passatista, ma la penso così. Ma non a caso è ora e non prima che si chiudono le aste del fantacalcio. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao, ma tu non lo fai il fantacalcio?
L'ho fatto una volta, sì, quando c'era Seedorf nella Sampdoria e Birov ed Elbeck nell'Udinese. L'ho fatto quell'anno lì, l'ho vinto e da allora mi sono ritirato.
Hai fatto bene. Io lo faccio al 92, ma in realtà con tanta fatica, ti dico la verità. Poi c'è stato un periodo arrivato a farne 3. Quando hai più di un fantacalcio diventa un casino, perché c'hai a quel punto un conflitto. Magari c'hai uno che ti segna a favore da una parte, che però ti segna dall'altra, una cosa. Comunque sono d'accordo. Siamo veramente all'inizio della stagione. Anche se diciamo che quei punti che sono già stati assegnati in classifica restano, e quindi potrebbe anche
Anzi, infatti adesso ne parliamo dell'argomento, ma ne parliamo con uno che era il capitano della mia squadra del fantacalcio. Sai
chi è?
Ciccio Marocchi. Ciao Giancarlo.
Bravo, perché io 6.5-7 da raccomandato lo prendevo.
Ma io secondo te non so, apposta che ho vinto il campionato. Io primo che prendo Marocchi, Giancarlo è mio, quanto costa non importa, lo prendo e infatti ho vinto.
Sì. Pochi gol, qualche ammonizione, ma
sì, rendimento costante, un metronomo di centrocampo. No, sono molto contento di parlare con Ciccio, perché oggi presentata la stagione calcistica europea di Sky e di Now. Si inizia il 17 con la Champions League, poi il 25 Europa League, 3 ottobre Conference, Morano 500 partite mal contate, in bocca al lupo. No, ma ti immagino vestito da ammiraglio settecentesco per la stagione europea. Che quello spot mi fa impazzire. Sei vestito così adesso?
No. Meno male lì ci vanno i belli, quindi è toccato a Billy questa curta. E quindi io ridevo a casa quando lo vedevo vestito così, chiaramente.
Ah, mi piace molto immaginarti vestito così anche a te. Però pensiero sul nuovo format, Ciccio.
Allora, è chiaro che sentivo prima le pillole, eccetera, tutto vero, ma visto che non la dobbiamo giocare, meno male c'è questo format, perché la quinta e la sesta del girone, la quinta e la sesta partita del girone iniziavano a diventare degli allenamenti. Invece qui a occhio, intanto per chi lo fa la prima volta, la seconda o la terza, ecco, non per il Real Madrid, è bello giocare contro 8 squadre diverse, fare 4 trasferte in città diverse, quindi diventa anche una bella gita, una bella festa, è una bella esperienza per chi non lo fa tutte le volte. Per le grandi ci sarà da stare sul pezzo fino all'ultimo, perché le prime 8 saltano un turno e vanno direttamente agli ottavi, sì. Ma chi insomma non ha tantissimi punti tra le grandissime alla fine dovrà giocarle seriamente, certo. Perché tra arrivare quinto o sesto, arrivare poi dodicesima potrebbe essere un attimo,
come no,
come prima di essere eliminate le ultime 12 che non faranno più nulla e staranno solo a casa a guardare, secondo me avranno la possibilità fino alle ultime 2 giornate, sperando di vincerle, di passare. Quindi mi immagino partite diversissime, perché poi c'è un misto, certo. Un misto alla fine, poi ci arriveremo. Però tutte con punti importanti in palio.
Sì, no, ma io ti dico la verità, ero molto perplesso e scettico di fronte a questa formula che all'inizio non capivo neanche bene, ma perché sono tonto io. Poi c'è uno che mi ha convinto che non è male, e quell'uno è Pierluigi Pardo.
Sì, io sono curioso come tutti, quindi il giudizio è ovviamente sospeso, perché le cose poi bisognerà viverle e provarle nella realtà. Però mentre all'inizio mi sembrava una cosa astrusa, e un po' astrusa resta, nel senso che comunque insomma è una classifica unica, noi siamo abituati che nelle classifiche diciamo col girone all'italiana tutti giocano con tutti, qui invece in realtà giochi contro 8 squadre e non giochi contro altre 27, quindi è chiaro che c'è qualcosa di un po' lunare in questo tipo di formula. Però sono d'accordo poi sull'aspetto più importante, cioè ho la sensazione che questo regalerà una competizione aperta fino all'ottava partita, e proprio per quel meccanismo che si diceva, quindi le prime 8 che passano direttamente, e quindi anche squadre piccole con un paio di risultati positivi potrebbero trovarsi nella condizione di passare il turno, di poter arrivare almeno al playoff. Insomma, ho la sensazione che ci divertiremo, sì. Che ci divertiremo, e che aumenterà il numero, innanzitutto aumenta il numero delle grandi partite,
sì.
Rispetto ai gironi precedenti, e dovrebbe diminuire il numero delle partite inutili, perché il match day 6, l'ultima delle giornate del girone, storicamente era abbastanza,
sì,
noiosa,
certo,
alla fine,
certo,
c'erano,
certo,
soltanto,
certo,
3-4 partite,
certo, certo,
16,
certo,
che avevano veramente un valore. Il fatto di poter andare come terzi in Europa League era un meccanismo creato proprio per rendere anche quell'ultima giornata un pochino più elettrizzante,
certo.
Ma insomma sì, secondo me ci divertiamo, sì, più così.
No, ma c'è un altro aspetto collaterale che sarà una novità assoluta, e cioè la proiezione di questo nuovo format sul campionato. Questo non, la risposta per adesso non ce l'ha nessuno, forse neanche il professor Marocchi.
No, assolutamente.
Difficile.
L'unico legame che hanno campionato e coppe, secondo me, è fondamentale. Non so, anche mi immagino adesso il Bologna che fa per la prima volta la Champions, prima di perdersi nei festeggiamenti, nei viaggi, in campionato devi fare bene. Fare bene in campionato ti aiuta a vivere con la dimensione giusta la Champions, perché l'Inter, il Milan e la Juve sono abituate, la giocheranno anche con l'idea vicino lontana di poterla vincere la Champions. Invece il Bologna per godersela, però te la godi solo se fai bene in campionato, ecco.
Sì, sì.
Quindi tra campionato e coppa vedo questo legame da sempre, ecco, questo secondo me non cambia. Io avevo questo approccio, avevo questo retropensiero perennemente quando giocavo le coppe.
No, non ho dubbio, poi mi viene in mente ancora Allegri che dice: ma dite tutti che non giocare le coppe è un vantaggio, per una società come la Juventus è uno svantaggio, perché non siamo abituati a vivere così. D'altra parte l'influenza del peso di queste coppe, che sono obiettivamente più invasive, lo scopriremo vivendo, adesso non possiamo, certo, saperlo su tutte quante. Invece nel weekend, Pier, a proposito di inizio della stagione, perché è un nuovo inizio, vedremo qualcosa di nuovo e di diverso, no? Con alcune che partiranno dai box, come direbbe l'appassionato di Formula 1 Giancarlo Marocchi, e Milan, Roma e Atalanta partiranno dai box, non possono più perdere giri. Dell'Inter sappiamo già tutto, discorso a me chiaro dopo il primo tempo contro l'Atalanta, mentre Juventus e Napoli, di Juventus e Napoli sappiamo ancora onestamente pochissimo, secondo me.
Ne sapremo qualcosa di più fra una decina di giorni. Stiamo, per usare un gergo diciamo ciclistico, stiamo per vivere una tappa interlocutoria, no? Le tappe di avvicinamento, una tappa che non dovrebbe sconvolgere più di tanto, ma sono in realtà invece, soprattutto dopo la pausa campionato, dei possibili trappoloni. Insomma, le grandi hanno tutte delle partite abbordabili sulla carta. Mi riferisco all'Inter che gioca a Monza, con tutto rispetto, la Juve gioca in casa dell'Empoli che è partita benissimo, il Milan che in questo momento è grande solo di nome ma non di classifica, che ha il Venezia in casa, la Roma che gioca in casa del Genoa, stesso discorso anche qui.
Ma sono squadre diverse da quelle che abbiamo lasciato, però. Cioè non sarà la stessa cosa.
Sì, squadre diverse con in più l'incognita del poco allenamento. Tu pensa al Napoli, che è quella che non avevo citato fra queste big, che da un lato ha una squadra sicuramente rafforzata dagli acquisti, dall'altra però, come diceva lo stesso Conte già nell'immediato post partita di Napoli-Parma, ha avuto pochissimi giocatori a disposizione, quindi è chiaro che in questa giornata di campionato le formazioni verranno fatte anche sulla base del numero di chilometri
e della stanchezza muscolare in qualche caso di qualche acciacco.
Ho visto che qua la Scheria per esempio ieri ha avuto un problemino, quindi bisognerà capirlo. Stesso discorso per Dobbik per quanto riguarda la Roma. Insomma, ci sono un po' di
incognite,
complessità e sono trappole, anche perché l'inizio di questa stagione è stato molto equilibrato. Non c'è nessuna squadra a 9 punti, non c'è nessuna squadra a 0 punti. Alcune piccole hanno fatto cose molto positive, penso ad esempio all'Udinese, penso all'Empoli, e anche quando non hanno fatto risultato, penso al Parma in casa del Napoli, però hanno veramente impressionato. Quindi insomma, secondo me dai, il campionato qui vuoi più bene a mamma o papà, cioè è difficilissimo scegliere, nel senso che sono veramente è bellissimo tutto, insomma.
Gianca, non so cosa seguirai nel weekend, mi immagino tu sia curioso come noi.
Sì, perché io, cioè, al contrario di Pierre, vivo di certezze e sono quello che viene poi preso in giro, perché io alla prima giornata inizio a dire che il Napoli allora al terzo posto mettete già il Napoli, quindi quella è una posizione che già escludiamo.
Ok, scrivi
cioè, così dopo fra qualche mese tu inizierai a dirmi: allora ti sei sbagliato qui, cioè spero poi almeno un 20-30% di azzeccarle. Però è quella, ognuno proprio vive del proprio obiettivo, perché tanto solo la Juve ha il destino che comunque deve arrivare prima. Quando arriverà seconda, se quest'anno arriverà seconda, magari come l'Inter dovesse arrivare seconda, entrambe avranno fallito, ecco. E il destino dell'Inter, perché è più forte, il destino della Juve è storico. Poi le altre invece te lo dico tra un paio di settimane, okay, dai, non te le dico tutte,
posso
le posizioni,
aspettare, no, posso aspettare, non ti preoccupare, no,
perché ricordiamoci che la tappa dopo invece
esatto,
aspetta,
ci sono Juve, Napoli, Inter, Milan, ecco.
Infatti il metronomo sa tutto. Aspetta un attimo che si giocano queste, il primo turno di coppe e poi quell'altra di campionato, poi ti dico altre due o tre cose. No, invece per chiudere, Gianca, poi ti lascio ai festeggiamenti. Bologna mi sembra che sia un po' sgonfiato con il mercato. Mi pare più Bologna al Torino, per dirtene una, cioè Bologna dell'anno scorso.
È chiaro che tu da qualsiasi squadra diciamo media come il Bologna togli Zirkzee, gli togli il gioiello, gli togli la bellezza, anche quando fai 0-0 senza tirare in porta almeno vedevi 4 tunnel. Quindi detto questo, che dovevamo saperlo tutti, anche Thiago partì con delle sconfitte, con difficoltà. La squadra è importante che lotti dal decimo al quarto, quinto posto.
Sì.
Quarto sarebbe, sì. Cioè, ecco, perché se tu, esatto, con continuità farai come l'Atalanta, nessuno ti può dire nulla, perché certo, non è che puoi pretendere di andare in Champions tutti gli anni, ecco, non alti e bassi clamorosi, ecco, quello sarebbe un peccato, perché insomma la storia ci insegna che una squadra che fa per la prima volta la Champions rischia di stare in fondo alla classifica. Ecco, questo va immediatamente chiarito. Per quello che io torno al discorso che ho fatto all'inizio, campionato deve essere proprio la guida. Le coppe, a seconda di chi sei, l'affronti con lo spirito, certo, più giusto, divertimento, per vincerla.
Certo.
Ecco.
Grazie, saluta tutta la banda. Grazie,
ciao. Ciccio. Ciao. Sicuramente, ciao. Ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao.
Salut. Corretto.
Saluti.
Saluti.
Come direbbe
Giorgio. No, corretto questo discorso sul Bologna, no? Cioè, se rimani nella buona borghesia del calcio italiano, hai fatto il tuo. Dico che, visti gli inizi, visto che è partito, non solo Zirkzee che fa i tunnel, ma pure Calafiori che li evita, insomma, a me sembra più, ti ripeto, un po' più Bologna del Torino, se devi individuare una squadra che nelle prime tre giornate mi ha sorpreso.
No, sicuramente. Allora, sono due squadre che hanno cambiato allenatore.
Sì. È
più facile, lo dico con rispetto per Juric che è un buon allenatore, ma è più facile sostituire Juric che ha avuto un rendimento, secondo me, medio al Toro, al quale secondo me a un certo punto è mancato, parlo del Toro di Juric, un salto di qualità, nel senso che abbiamo visto per anni fare più o meno sempre la stessa cosa, una squadra che ha avuto un rendimento discreto ma che non riusciva a fare il salto di qualità, e io non credo che sia soltanto per un discorso economico di mercato, anche per un discorso proprio tecnico di scelte, pur essendo stata la gestione di Juric, cioè una gestione dignitosissima, assolutamente, cioè non è andato male, però il salto di qualità secondo me non è riuscito a farlo, è quello che ha fatto Thiago Motta a Bologna, e quindi passo alla seconda parte del ragionamento. È chiaro che subentrare a Thiago Motta è molto molto complicato, poi c'è stato qualche infortunio, c'è stato un mercato che non ha semplificato, c'è un tema storico della difficoltà delle squadre di italiano di riuscire a trovare tanti gol con gli attaccanti. Dalling ancora praticamente non l'abbiamo visto, Castro sembra ancora un po' acerbo, insomma, secondo me Bologna,
ma loro hanno una garanzia,
non ripeterà la passata stagione, faccio le certezze alla Marocchi, non ripeterà la passata stagione, secondo me si posizionerà intorno alla metà classifica, magari sul lato sinistro, però credo sia difficile riuscire a ripetere una stagione come quella scorsa.
D'accordo con te, la garanzia poi è Sartori, perché spesso questi qui che non conosciamo poi diventano, scopriamo essere forti. Allora, ci fermiamo un istante ma torniamo subito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
L'anno scorso l'ho vissuta un po' da fuori e ho lavorato veramente tanto, lo stavo dicendo in conferenza stampa, ho lavorato tantissimo per essere di nuovo a disposizione fisicamente e mentalmente. Abbiamo probabilmente la squadra più densa di giocatori, no? E quindi la scelta di Filippo è molto molto complessa, ma spero e credo di essermela meritata, e ovviamente l'obiettivo è quello di difendere il titolo, ma dobbiamo partire un match alla volta, una partita alla volta. La Coppa Davis sappiamo che è una competizione particolare.
Questo è Matteo Berrettini, parlavamo del Bologna e come sai Pier, proprio a Bologna ricomincia l'avventura, non del signor Bonaventura, ma dell'Italia, della Coppa Davis. Si parte con il Brasile, non ci saranno Berrettini e Musetti, anche questa è storia vecchia, viene concesso giustamente secondo me da Volandri riposo a questi che hanno giocato come pazzi fino a ieri, e c'era tutta la nouvelle vague del tennis azzurro. Vincenzo Martucci, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Si tratta in questo caso di rispettare i pronostici, giusto Vince?
Sì, obiettivamente sulla carta non dovrebbero esserci problemi, fra l'altro l'Olanda, che è considerata considerata in partenza la seconda forza, ieri ha perso col Belgio, sì, quindi obiettivamente si dimostra ancora di più che noi siamo nettamente favoriti. In realtà avremo tre squadre da mettere in campo. Questa volta c'è un equilibrio fra Berrettini, che ha 28 anni, la squadra di doppio Bolelli-Vavassori, che sono oltre 30 e 29 anni, e poi ci sono questi due ragazzi, Arnaldi e Cobolli. Arnaldi già giocato in Coppa Davis e anche giocato delle partite importanti, e Cobolli Cobolli che è all'esordio, quindi 23-22 anni, che insomma sono a testimoniare di come ci sia una scia importante dietro Sidney e Musetti.
Ma che bello fare, avere tutta questa abbondanza, sembriamo la Francia del calcio, Pier. Poi loro magari vincono in modo alterno.
Speriamo di no, visto come sono andati l'altro giorno. Speriamo
come
di
profondità
fare
del serbatoio, sembriamo il Real Madrid, certo, voglio dire.
Come profondità siamo messi veramente benissimo. Io, beh, insomma, la Davis ha un grande fascino. Nonostante
ti piace questa formula?
Qui, anche qui, insomma, poi mi ricordo quando ero bambino e mi svegliai di notte per vedere Australia-Svezia dall'altra parte del mondo. E quindi poi ognuno si lega un po'. I cambiamenti non sono facili nello sport, perché lo sport vive di tradizioni. Però devo dire che questa formula sì, mi piace. Sai perché mi piace? Perché abbiamo vinto. perché la lego a un momento, ma anche due anni fa quando non abbiamo vinto, però la lego a un momento bello del tennis italiano. Mi sembra più razionale, onestamente. Nel senso che il calendario era strapieno e queste quattro settimane col tabellone, con le retrocessioni in Serie B, era una cosa un po'
macchinosa.
Tre si gioca su tre giorni, no? Quindi insomma, no, io penso che sia sicuramente più contemporanea e più accattivante, certo. E penso che la Davis, allora, Sinner ha dato tanto all'Italia, senza di lui non avremmo vinto la Davis, ma io penso che quei 5 punti consecutivi, i 3 match point di Djokovic al 17-20 o giù di lì di quel giorno di fine novembre dell'anno scorso abbiano dato tanto anche a lui. Cioè, io sono abbastanza convinto, non ho le prove, ho visto Sinner 2 volte nella mia vita, non posso dire di conoscerlo, che dietro la sua crescita in termini di personalità di quest'anno, personalità e anche tecnica, però proprio l'elemento della personalità, ci sia stato questo trionfo che secondo me lo ha reso più leader, più consapevole, ha cambiato i suoi rapporti di forza con Djokovic, quindi diciamo con i migliori al mondo. Da quel momento è stato percepito in maniera diversa. Quindi io penso che, oltre a regalarci chiaramente una grande gioia, insomma.
No, ma sono d'accordissimo, mi sembra una riflessione molto, molto condivisibile e opportuna, almeno dal mio punto di vista. No, Vincenzo, volevo chiedere ancora su Sinner. Allora, oggi ho letto l'editoriale di Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport, che parla di questo rinvio della VADA, data a destinarsi, grande incertezza, e io credo che questo incerto balletto di date, di documenti, eccetera, in questo incerto balletto il sistema dell'antidoping abbia fatto un autogol di credibilità su questa vicenda, sulla vicenda Sinner si è inciampato.
Guarda, purtroppo su questa vicenda Sinner hanno confluito più cose. Uno, obiettivamente, agli occhi di grandi, Djokovic, Federer, per dirne due, obiettivamente ci si è chiesti: ma se fosse stato il numero 150 del mondo, ci saremmo comportati allo stesso modo, si sarebbe comportato allo stesso modo Lidia, tutti quanti l'avremmo assolto allo stesso modo, eccetera. Prima domanda, obiettivamente legittima. Seconda domanda, come fai all'annunciare che un giocatore è stato sotto inchiesta nel giorno in cui lo assolvi? Ora, premesso che siamo tutti d'accordo che il giocatore, l'atleta è innocente, detto questo però, obiettivamente, come tu dici, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Però, quale miglior occasione questa per dimostrare ancora una volta che Sinner non solo è pulito, ma è pulitissimo, che ha fatto tutto giusto, e quindi se è riuscito, malgrado tutto quello che gli è successo, a vincere un altro slam, a rimanere numero uno del mondo, e se alla fine di tutta questa vicenda lui dimostrerà, come credo, la sua innocenza totale, ne uscirà pulitissimo, pensa che doppia vittoria che avrà ottenuto il ragazzo. Dopodiché ripetiamoci un'altra volta tutti insieme: se si fosse trovato nella stessa situazione Alcaraz, noi oggi che discorsi avremmo fatto? Noi e la Gazzetta?
Questo è indubbio, questo lo condivido, il fatto che secondo me dovrebbe funzionare in questo modo qua, no? con la tempistica, come è andata per Sinner. Il problema è traslare questo sistema, che mi è sembrato rapido e certo, in molte altre situazioni e vicende. Discorso lungo, complesso. Grazie Vince, c'è Deborah Rosciani per la borsa, Pierluigi Pardo, torniamo subito dopo La Borsa Appunto con Filippo Maria Ricci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Queda corto de primera, recibe Gómez. Gómez encaró de botín zurdo, 3-2. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Paraguay, Diego Gómez!
Ho voluto che ci fosse Filippo Maria Ricci oltre a Pierluigi Pardo. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Ciao.
Perché
ciao.
Volevo.
Sei a Roma?
Dove sei?
No, è passato, sono passato, no? Sono
passato.
Già partito. Passato ieri velocemente perché c'era questa mostra, vabbè, ma un'altra cosa. Facciamo per terminare.
No,
il dottor Genta che...
No, ma guarda, io semplicemente ho voluto, ci tenevo molto, ci foste tutte e due, siete praticamente la mia famiglia, no? Perché sì. dopo 33 anni di carriera sono stato insignito per la prima volta di un premio questa mattina. Faccio vedere per chi avesse la telecamera. Anzi, me lo metto al collo, tolgo la cuffia e me lo metto al collo, perché stamattina sono stato insignito di questo prestigioso premio dal professor Flavio Vanetti, che sì. è venuto di qui gran cerimoniere, mi ha messo al collo questa meravigliosa medaglia d'oro, perché ho vinto il concorso, primo classificato nel concorso UDM 2024. È un premio molto prestigioso che ormai è una quindicina d'anni e quindi sono quasi commosso. UDM 2024, per cosa stia UDM lascio a voi l'interpretazione.
UDM ce l'ho e potrei fare come Blaszczykowski. Grazie. Che pare abbia tirato la sua la medaglia d'argento della Champions League, ho letto sui social in queste ore nella spazzatura e la fidanzata gliel'ha recuperata e poi dopo 10 anni gli ha detto guarda sta qui e alla fine lui era contento che quel gesto di rabbia non avesse portato alla pelle, non fare la stessa cosa, non buttare
io sono orgogliosissimo uomo di eccetera dietro concorso prima edizione del 2010, quindi figurati se non sono felice. No, volevo adesso
i suoi predecessori sono, sappiamo?
Beh, c'è Mamoli, c'è credo Federico Buffa, c'è una vasta gamma di. Però quest'anno ho vinto io. Primo concorso, la medaglia venne consegnata dall'allora CT della Nazionale Pianigiani, vedete voi.
Ah, grande.
Vedete voi come sono, posso essere commosso. No, sono piangono ma non dalla commozione quelli del Brasile, Filippo.
Perché... Poveretti, sono messi malissimo.
Perché quello che desiderano è rimasto a Madrid e quindi loro vengono battuti dal Paraguay e sono quinti in classifica qualificazione mondiale.
Esatto, quinti con diciamo a un punto sull'ottavo, cioè conta che in Sud America si qualifica il 65% del potenziale, no? Perché sono 10, 6 vanno dirette e una va a questa nuova. Ho scoperto che c'è questo nuovo torneo, non so se avete visto, che per i mondiali del 2026 praticamente mettono insieme tutte gli avanzi di tutto il mondo e fanno un tornetto a 6 e ne passano solo 2. Questa è una novità.
Facciamolo.
Non c'era prima.
Facciamolo un nuovo torneo.
Una specie di mondialito. No, esatto. Mettiamo qualche partita in più. No, esatto. Un mondialito tra. Esatto, due della CONCACAF e una dalle quattro altre confederazioni. Vabbè, quindi comunque il Brasile è un punto. Più che altro ha perso, cioè nelle ultime 6 giornate, sono 8 in tutto, no? Per dare un'idea, nelle ultime 6 giornate ha fatto 4 punti su 24.
Ma meraviglioso.
Non benissimo. Ieri ha perso col Paraguay. Non perdeva dal 2008 e poi la cosa più bella per me c'è questo paradosso su Vinicius, per cui qua a Madrid, qua ovviamente si chiede il pallone d'oro e per lui, no? Super Vini, tutto a posto, e invece in Brasile gli chiedono di fare qualcosa direttamente, non il pallone, fai qualcosa, gioca così, perché in nazionale le cose non vanno bene. Mi sembra, ieri hanno cominciato col trio delle meraviglie del Madrid, Rodrigo, Endrick,
che è rimasto molto male perché l'hanno escluso invece dal listone. No, ma voglio dire, non è che sono esattamente degli scappati di casa, cioè è una signora squadra, però evidentemente Pierre magari gli manca un manico, magari così la butto lì.
Guarda, stamattina appunto quando mi sono svegliato per vedere i risultati, una delle prime cose che ho fatto è stato guardare sul live score i risultati, e ho fatto la stessa considerazione di Ricci, cioè sul fatto che veramente per riuscire a non qualificarti al mondiale in Sud America sei veramente bravo. Cile e Perù non ce la faranno, sì, che hanno rispettivamente,
esatto,
5
le prossime
punti.
Sfide sono con Cile e Perù, cioè, le prossime sfide, le prossime due, quindi però, essere, lì si gioca lo scontro salvezza.
Mi viene in mente il mio amico Savelli quando prende in giro noi dell'Eurolega nel partito di Ricci e dice che si giocano 8.000 partite per eliminarne due,
ecco.
E che quindi arriva la 25esima giornata, ultima spiaggia ancora, che ha vinto 4 partite e ne ha perse 20, ultima spiaggia, però insomma, lui è il re dell'arte, vabbè, del paradosso. Qui siamo più o meno però insomma su quei livelli. A Brasile manca tanto, manca il Manico. Secondo me è interessante questa cosa, perché vive una fase proprio di negatività, secondo me, anche,
sì,
proprio psicologica,
vero,
in Brasile, da anni.
Sì,
probabilmente significa un'ansia alla prestazione di un certo tipo, cosa dalla quale invece l'Argentina è uscita veramente alla grandissima. Poi il trionfo del mondiale, ovviamente, ma anche già la finale del 2014. Ricordate, forse quel mondiale è lì, perché io l'avevo seguito e quindi mi ricordo molto bene, avevo seguito sia la Confederation dell'anno prima, in cui il Brasile giocò molto bene, e questo forse andò anche ad accrescere il livello di aspettative e di pressioni verso quel mondiale.
Non sono usciti bene da quel mondiale,
no, esatto, esatto,
no. Perdere 7-1 in casa,
mamma mia,
il fracasso storico,
non te ne vivi più, come si dice, scusate,
sono passati 10 anni, sì. Mi sembra che veramente non, quindi,
ma sai, insomma, ma lì c'è confusione, Pierre, è tutto figlio di un'enorme confusione che è dirigenziale, di federazione.
Non a caso avevo pensato a Lancelotti,
certo.
E non so, francamente,
il rettore di Parma l'aveva dato per certo sulla macchina del Brasile, prendendosi una licenza che poi non è andata come diceva lui, però ecco, loro ci speravano, insomma, poi hanno perso anche il presidente della federazione che lo voleva. È stato fatto fuori per questioni tecniche, insomma, illeciti vari, non si è capito bene. Quindi non c'è il presidente, allenatore, hanno provato con Diniz, adesso con questo Dorival. Però leggo che Dorival ha detto che saranno in finale nel mondiale 2026.
Si
è lanciato proprio così.
La formula non è la stessa del girone, non vanno in finale le prime 6.5 su 10.
No, ma perché vedi, ma anche gli stessi Stati Uniti, cioè l'importanza oggi di avere un allenatore che mette, un commissario tecnico che mette ordine, poi decliniamola come vogliamo. Gli Stati Uniti, ad esempio, tra Kamala e Trump e gli immigrati dell'Ohio che mangiano cani e gatti, nel frattempo hanno fatto partire la spedizione mondiale con Pochettino, cioè non una cattiva idea.
Posso aprire una parentesi? A me delle mattine mi sveglio e penso che siamo tutti dentro l'ercio, quel famoso, perché ci sono delle robe, ma ci sono delle robe che veramente dici, non è possibile, cioè siamo nell'iperuranio, siamo nel vabbè, basta, mi fermo.
A cosa ti riferivi in particolare? Ce l'hai in mente questo titolo che hai visto stamattina che ti ha fatto pensare all'ercio?
No, questa cosa di cani e gatti pure, insomma, devo dire, una roba, insomma. Poi magari Trump vincerà comunque le elezioni, io continuo a pensare che sia il favorito, però insomma, francamente, letta così, ascoltata così, viene da ridere, insomma, cioè è una cosa che dici, non è possibile, non è tecnicamente possibile. No, volevo dirti che in realtà il mestiere di CT del Brasile è sicuramente interessante, nel senso che, insomma, Rodrigo, Hendrik, Vinicius,
ce li hanno tutti,
appunto,
anche in prospettiva, voglio dire, anche in prospettiva, cioè da qui a 4 anni, a 6 anni, questa è una squadra. Poi ci sono dei reparti dove sicuramente è meno brillante, ma io penso sinceramente che il problema principale sia proprio la pressione, quella pressione è lì.
Vabbè, ma per la pressione deve avere gli uomini che la reggono, Pierluigi. Cioè, la pressione, ma anche a Real Madrid c'è pressione.
Negli ultimi anni, con grande gioia del mio amico Genta, cioè l'Argentina, perché sai che lì è la rivalità, che è tipo Real Madrid-Barcellona. Cioè, l'Argentina ha veramente umiliato il Brasile dal punto di vista proprio, cioè ha dominato la scena.
Gli ha vinto la Coppa America al Maracanà.
Gli ha vinto la Coppa America al Maracanà. Gli era andato in finale del Mondiale del Brasile, dove il Brasile aveva preso 7 gol ed era uscito, e poi con quell'errore di Higuain non ha vinto la finale. Ma insomma, comunque sia, fu un'onta clamorosa, e il Brasile veramente non si sta ripiegando più, quindi questo è, però il potenziale ci sarebbe,
secondo ma me. Certo che ci sarebbe, per quello ci voleva uno che fosse refrattario a quella, tutta quella roba lì, esatto. E possibilmente straniero, e possibilmente che di nome faceva Carlo. Ciao Pier, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao Fiorino, tu stai lì, continuiamo a festeggiare il mio premio chiacchierando insieme dopo il traffico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oh, caro Filippo Marianici, abbiamo anche un ascoltatore che è Luca da Milano. Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo intervenire sul discorso Champions. Sì. E qui è chiaro che la nuova formula è stata studiata per avere più partite e 36 certo. squadre. Così però, come l'hanno studiata, secondo me è poco coerente ed equo. E la soluzione era semplice. Io avrei intanto diviso le squadre in 4 fasce, quindi 8 nella prima, 8 nella seconda, 8 nella terza e 4 nella dodicesima, e poi sarebbe bastato fare 4 gironi da 9. All'interno dei 4 gironi, senza andata e ritorno, c'erano comunque 8 partite tra tutte le squadre, 2 in casa e 2 fuori. Risultato: le prime 2 si qualificavano direttamente, quindi come succede adesso, 16 le prime 2 di ogni girone. Le squadre dalla terza alla sesta avrebbero fatto poi gli scontri, chiaramente la terza contro la sesta sì. di un altro girone, la quarta e la quinta, e le ultime 3 andavano a casa. E per mettere un po' di pepe avrei messo che le ultime 2 avrebbero poi saltato la prossima Champions, salvo che vincessero il loro campionato. Mi sembrava così molto più coerente ed eco rispetto al casino di adesso.
Le chiedo scusa, ma io avrei bisogno di un disegnino, perché faccio fatica. Faccio fatica. Già ci ho messo del tempo a capire questa nuova formula, ma ripeto, perché sono tonto io. D'altra parte, se ne potevano fare di migliori, vorrei vedere prima giocarle e poi capire com'è, perché sono diventato, come dicevo prima, da scettico sono diventato più curioso io, Filippo, su questa formula.
Sì, io molto curioso, no? Io invece mi è piaciuto, complicato quanto ha spiegato l'ascoltatore, interessante, bisogna sempre rispettare. Complicato da capire, come già era abbastanza complicato questa buona. Sì, io non vedo l'ora, manca una settimana, ci siamo, cominciamo a giocare, vediamo. Io sono in partenza sono favorevole, mi sembra interessante, mi piace. Ho deciso così. Poi sì. Dopo adesso vediamo, ne riparliamo tra dopo 4, 5, 6 turni e
no, certo.
Ce ne sono 8 e ne valuteremo di settimana in settimana, però a me sembra abbastanza competitivo, cioè che poi bisogna stare allerta, non ci si può rilassare.
Probabilmente non ci
positivo.
Sono partite, tutte le partite saranno importanti. Io ti dico, ero scettico, poi tu e Pardo mi avete fatto un po' capire, adesso insomma io
sì, cambio, no, ma è chiaro che ci sono delle iniquità, sicuramente
sì,
ci sarà qualcuno che si lamenterà.
Trasferta, no?
Esatto, casa trasferta prima o dopo, perché non un conto è finire dopo. Giocando contro il City o giocando contro il Brest, un conto appunto è avere il Liverpool in casa o a Anfield e via dicendo. Quindi questo sicuramente darà spazio a lamentele varie. Detto questo, però, che non so se si può correggere o meno, questa è la prima volta, un primo formato. Il resto, la formula è sicuramente interessante, perché tu non dipendi da te stesso, dipendi da te stesso, nel senso che non puoi calcolare quello che fanno gli altri, perché alcuni neanche li sfidi,
certo.
Che stanno comunque nel tuo campionato,
certo.
Per cui però
certo.
Non li vedi mai.
Vedremo,
ormai ci siamo.
Io sposo la regola dell'ascoltatore di cui sopra all'inizio, che ha mandato un WhatsApp, ha detto sì, io metterei la regola che non può vincere Real Madrid, ma anch'io sarei favorevole, ma sapete com'è, non so se si può fare questo.
2 anni fa è stato battuto, insomma.
Ce le ricordiamo, puntiamo.
Ogni tanto succede.
Ogni tanto sì, capita, insomma. I Tappers.
Ogni tanto capita, insomma, dai, hanno 26 delle ultime 11, dai. Vabbè, senti, quindi una sì, una no, più o meno.
Volevo chiederti, infine, un parere su una questione complicata, no? Perché in settimana vorrei sapere cosa ne pensi in prospettiva, perché le partite di Israele stanno diventando abbastanza scomode. Sappiamo perché si giocano a Budapest, sappiamo cosa hanno fatto certi tifosi italiani che hanno girato le spalle all'inno, sappiamo che sono uscite delle polemiche, sappiamo che il comune di Udine, che ospiterà la gara di ritorno, non ha concesso il patrocinio all'evento, un po' di cose le sappiamo, però rischia di diventare sempre più complicata la gestione di questa cosa.
Sicuramente non si semplifica e non, che non ci vengano a dire che calcio e politica devono stare separati, perché è impossibile. Sì. Questo è, diciamo, mi sembra il presupposto di base, perché per quanta buona volontà ci possiamo mettere, insomma, non è così. Questo fa parte, è un dramma politico enorme, che tra l'altro è un dramma super divisivo, per cui non è che dici è solo un dramma o ci sono i no, puoi prendere parte, i buoni, i cattivi, no, questo è un disastro. E a me sembra che lo sport stia facendo di tutto per sopravvivere, si sta barcamenando, no? Per cui le partite vengono giocate qui e lì, però a me sembra anche giusto che la gente esprima il suo parere, poi appunto noi possiamo dire no, però è uno stadio, una partita, non bisogna, come no?
Ragazzi, non possiamo andare dentro lo stadio e il mondo fuori non esiste, perché non funziona così.
No, poi sono persone, le persone entrano allo stadio come persone, hanno la loro idea, la loro presa di posizione e la esprimono, poi dopo ci sono toni civili, meno civili,
assolutamente.
Però se tu decidi di...
no mi fa come tale rispetto,
e questo è, allora poi detto questo, cioè, voi dire, soluzione qual è? Israele non gioca, però non mi sembra una soluzione plausibile, no? Oppure si oppure gioca a porte chiuse,
oppure si gioca a porte chiuse, oppure si gioca così in campo neutro, tanto per le squadre di club come per le nazionali. Phil, sempre un piacere sentirti, ti saluto, a molto presto.
Grazie a voi, ciao
Filippo, grazie Filippo Maria Ricci, Claudio Schiattone in redazione, Anna Riva in regia, e noi ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Ti sei divertiti, però?